Bene, allora intanto complimenti, ho visto che avete siete animate molto, no? E quindi e anche siete state disponibili a mescolarvi un po', quindi anche i gruppi erano improvvisati proprio. Il tempo mi spiace forse poco, ma era. Però insomma l'importante è che susciti delle riflessioni, no? Porti delle domande. Allora, visto che poco tempo non voglio rubarlo io, e sempre con la logica del ribaltamento, cominciamo dal 5 e andiamo. Facciamo il conto alla rovescia. Però chiederei una cosa, solo questo, prima e dopo qua. Siete riusciti anche a arrivare alla seconda domanda?
Sì.
Allora direi di fare così. Ascoltiamo prima l'acronimo, lei rimanga pure qui, ma lega solo l'acronimo.
Va bene.
Senza venire fuori, solo alzandosi i piedi, il gruppo 4, il gruppo 3 e il gruppo 2 leggono l'acronimo, così quello lo sentiamo. Dopo torniamo a dare la parola a lei.
Va bene.
Per non mescolare le cose, va bene?
Va bene.
Allora, il suo acronimo.
Allora,
il vostro acronimo.
Il nostro acronimo, abbiamo fatto come ci chiedeva e ognuno di noi ha prodotto qualcosa. In realtà poi ci siamo trovati un pochino nella difficoltà di poter mettere tutte le cose insieme, però due persone del nostro gruppo hanno avuto la brillante idea di trasformare l'acronimo in una frase, e questa ci è sembrata una soluzione che potesse accontentare tutti. Una è amare sempre con ogni libertà, trovare accettazione.
Scusami se puoi dirlo più lentamente. Che io mi...
Allora, amare sempre con ogni libertà, trovare accettazione, rimanendo esseri unici. E la seconda è accompagnare senza chiudere orizzonti, lasciando trovare azioni responsabili ed entusiasmanti. E mentre rileggevo queste due frasi, mi stavo interrogando su come mai fossero state scelte, ecco. Quello che ne è venuto a me come sensazione era che fossero due frasi che presentavano un pochino il rapporto educativo come un trampolino di lancio, ecco, come un primo momento dal quale partire e nel quale insomma il bambino si potesse sentire veramente lanciato con libertà verso un orizzonte tutto suo.
Bellissimo, sì, rimanga lì. Grazie. Allora il 4, il suo acronimo, l'acronimo del gruppo 4.
Ah no, io ero il gruppo 4, mi sono confusa.
Ah, lei è il 4, non è il 5. Ma non avevamo 5, avevamo 4 gruppi.
No, 5 gruppi, scusi, mi sono confusa.
5 e 4.
Avevo 3 e sono passati
5. 5.
Ma non ho capito, il numero 4?
Sì.
Ah. Vabbè. Sì, non fa niente, ancora meglio. Ma più ho imparato tra Pisa e Livorno che...
Sì.
Ma Pisa sono equilibrati come
tu. Sì, è molto liberi, bravi.
Allora, l'acronimo è accompagnare, scoprendo, curando, osservando l'altro, tenendo attenzione, rispettando emozioni. Lo devo ripetere? No, devo ripetere.
Sì, può dirlo il piano dopo.
Accompagnare, scoprendo, sì. Quindi scoprendo perché l'accompagno, scopro, lo conosco, lo curando, quindi ponendo attenzione, osservando quindi l'altro, tenendo attenzione, cercando quindi sempre di rispettare quelle che sono le emozioni e i tempi, quindi rispettando le emozioni dell'altro che stiamo, tra virgolette, ascoltando.
Beh, sono tutte parole che stanno dentro l'ascolto,
sì.
Tutte parole, verbi, eccetera. In fondo era una sorta di piccolo gioco, ma non è un vero gioco, perché alla fine le parole nascondono tanti significati, insomma, quindi grazie. Quindi ferma lì. No, perché dopo li faremo andare avanti, no? Adesso sentiamo il gruppo 3, perché mi pare che il gruppo 5 ha già parlato anche di... Lei?
Sì. Allora, accogliere, sostenere, curioso, occasione, legame, tenerezza, avvicinare, realtà, emozione.
È bellissimo anche questo, vedete, per... Allora, ci sono, qui intanto ci sono parole che ovviamente ritornano, come le emozioni, chiudono entrambi questi due gruppi, ma ci sono tante sottolineature diverse che puoi cogliere, tenerezza per esempio rispetto al tenendo attenzione, no? Quindi avete anche la parola tenerezza, mi pare sia proprio molto bene nel disegno di ascolto. Beh, grazie.
E poi è venuto fuori anche per noi una frase.
Ah, è venuto fuori una frase,
sì.
Allora sentiamo la frase, sempre legata al primo punto. Allora ascoltiamo.
Accogliere sogni con amore e lasciarsi tracciare da amorevoli restituzioni emotive.
Ma dopo scriveteli e consegnateli, li mettete nel sì, perché sono belle veramente, no? Accogliere sogni con amore.
Accogliere sogni con amore e lasciarsi tracciare.
Con onore.
Ah, con onore.
Con onore.
Con onore e lasciarsi tracciare da amorevoli restituzioni emotive.
Benone, grazie. Allora adesso non so più, ho perso io i numeri qua.
Due. Noi. Questo lo scrivono sui tempi. No,
abbiamo fatto una parola. Deve andare a voce alta.
Abbiamo fatto una parola per dire. Abbiamo fatto una frase. Allora, accoglienza, scoperta, cuore, offrire, lentezza, tempo, attenzione, rispetto ed educare. Come? Di nuovo? Allora, accoglienza, vabbè. Scoperta, comunque la scoperta di se stesso, degli altri, comunque la scoperta di sapere ascoltare o anche la scoperta dello scoprire un'altra persona. Il cuore che racchiude, diciamo, un po' quello che è delle volte il sapere ascoltare non solo con le orecchie, ma sapere ascoltare con il cuore, sentire, cercare di empatizzare, cercare di racchiudere, diciamo, una parola un po' chiave. Poi offrire, offrire è quello che comunque si ha da offrire, sia nell'ascolto che nello sfogo, nel parlare. Lentezza, perché delle volte bisogna saper andare piano, senza correre, fermarsi e saper ascoltare. Tempo, perché delle volte bisogna trovarsi del tempo, cioè da trovare il tempo per poter ascoltare una persona, cioè da trovare del tempo delle volte anche per sfogare. Attenzione, perché ci vuole attenzione delle volte nel saper cogliere nella persona il bisogno di dover parlare e di sapere anche ascoltare, quindi ci vuole attenzione delle volte.
Certo, perché il contrario sarebbe la distrazione.
Esatto.
No? Quindi...
E quindi non c'è più l'ascoltare. Poi il rispetto, perché comunque quando si ascolta a prescindere ci vuole sempre il rispetto l'uno dell'altro. E poi l'educare, perché l'educare comunque è la sintesi un po' di tutte le altre parole insomma, che sono venute fuori, che è un po' l'educazione all'ascolto. E
infatti siamo anche nella riflessione, no? Dell'ascoltare fa parte del verbo educare, no?
Sì, esatto.
Benone, grazie, anche questa è molto ricca, neanche non occorre che la commenti. Sarebbe bello avere il tempo, perché spiegando anche le parole nei fatti approfondiamo anche, no? Ci sono tante cose anche qui, per esempio la lentezza, no? Che è una parola nuova per ascoltare, è molto importante, noi, ma non solo noi, no? I bambini sono spesso sottoposti a tanta fretta, dai. Fai presto, muoviti, vai, tieni, no? E si è preso. Esatto, d'altra parte devono correre, hanno il lavoro, portano lì, lo scaricano, sappiamo. Benissimo, grazie. Numero uno.
Noi siamo stati molto più sintetici. Però vabbè, noi abbiamo scelto anche la parola accogliere, dedizione, accogliere gli altri, accogliere soprattutto i più fragili, i più deboli. e dedicarsi loro con amore, non lasciando indietro nessuno.
Questo è l'accogliere.
Sì.
Perfetto.
E anche la dedicazione.
Ah, queste le avete fatto la frase voi, quindi?
Sì.
Ah, quindi.
No.
Non avete fatto l'acronimo?
No, abbiamo fatto accogliere e dedizione, poi io ci aggiungo.
Non capisco. Sì, sì, certo, certo. Le parole.
No,
non importa, ma tanto le avete scritte, perciò.
Ok, poi sintonia.
Sintonia. Anche bella, questa non era stata detta, per esempio.
Sì.
Sintonia, sintonizzarsi, no?
Anche sia fra di noi essere in sintonia è la cosa principale, per poi trasmettere anche a chi abbiamo,
certo,
accanto. Poi osservare. Avere sempre gli occhi
aperti. C'è prima una C.
Per osservare gli altri, per osservare soprattutto gli ultimi. Ah, scusate, perché loro, il mio gruppo, ma ha voluto subito coinvolgere il servizio.
E quindi li hanno messo alla prova.
E l'hanno messo subito.
Vede che.
Vabbè.
Che gruppo.
Osservare libertà, tempo, amare, rispetto e empatia. Allora, accogliere,
sì.
Sintonia,
sì.
Cura, osservare, libertà, tempo, amare, rispetto, empatia.
Amare, rispetto ed empatia. Grazie anche voi, bellissimo, perché adesso sarebbe bello metterle insieme. Non abbiamo il tempo, ma sarebbe bello metterle, fare la cronaca, non scegliendo, ma tutte le parole nuove, metterle pure una vicino all'altra, perché nessuna va scartata, nessuna è superiore all'altra, ma sono tutte importanti. Voi detto veramente. Allora, se facessimo anche questo piccolo esercizio, viene fuori una bella descrizione, un bel approfondimento dell'ascoltare, quindi mi pare proprio, grazie, avete fatto bene, bel lavoro tutte. Se abbiamo ancora un qualche minuto, torniamo al numero 4.
5.
Ah, qui.
Perché ci siamo invertiti.
Mi date i numeri. Non so.
La signora aveva fretta di sbagliare, quindi dal numero 4
è stata
almeno confusa. No, ma... Ah, è una fretta, ma noi invece abbiamo tempo, nel tempo. Ok. Benissimo, allora la numero 4, 5, 5. No,
no. Numero 5 per quanto riguarda
la seconda parte.
Sì, sul controcorrente delle famiglie, della scuola, scusate. Praticamente noi siamo arrivati alla conclusione che è cambiata la famiglia di per sé, quindi di conseguenza è cambiata anche la scuola, perché ora le famiglie non sono più le famiglie di una volta. Le famiglie ora purtroppo delegano tanto, il discorso che si faceva prima, delle agende tanto piene, e quindi delegano la scuola. E la scuola però non si può far carico di tutto, parliamo a 360 gradi dell'educazione del bambino, no, cioè non si può. La scuola arriva fino a un certo punto, poi ci deve essere collaborazione scuola-famiglia, altrimenti si rimane lì. A scuola, poi tanti ti chiedono, ci ritroviamo con le frasi, ma a casa non è così? Perché? Perché a casa evidentemente tante regole, il lavoro sull'autonomia, questi bambini sono poco autonomi, si tende a giustificarli, si tende ad accompagnarli in tutto e per tutto, quindi si lasciano all'asilo con magari il grembiulino in mano, dicendo non riesco a mettere il grembiule, mettilo te, e vanno via. Il resto della giornata il bimbo sta con te ha un determinato tipo tipi di abitudine, cioè la scuola è la scuola alla fine, no? Anche se siamo a scuola dell'infanzia, ma è sempre una scuola con delle regole, dei tempi e delle attese, e poi escono alle 4 e ricomincia tutto da capo, quindi ecco perché la scuola ora i tempi sono, e la scuola quasi che si deve adeguare alla famiglia e non viceversa, quando dovrebbe essere il contrario. Penso di aver detto tutto.
Va bene, ha detto più o meno molto sicuro per poter ragionare. Grazie.
Posso andare?
Sì, può andare a promossa. Siamo, beh, allora adesso qui.
Fate voi. Allora, noi rispetto all'andare controcorrente, chiaramente la risposta è stata sì, e abbiamo individuato due punti in particolare. Uno era quello che diceva un po' la collega prima, cioè di mettere il genitore nella condizione di capire che cosa è importante che un bambino impari a scuola. Perché quando arrivano spesso loro sono su un accudimento fisico, ha fatto la pipì, ha mangiato, ha fatto cacca, insomma vanno su delle cose che sono di cura proprio della persona e fanno fatica a capire quanto sia importante la giornata del bambino e che cosa il bambino fa e su che cosa la scuola lavora. Parlare dell'autonomia, quanto sia rassicurante stare all'interno di una routine e perché devono arrivare in orario a scuola, ed esserci nei momenti che la scuola comunica ai genitori essere importanti per il bambino. Quindi un pochino aiutare i genitori ad aprire la mente e ad aprire lo sguardo sul bambino, che è molto più elaborato e complesso e fa delle cose molto più elaborate e complesse rispetto a ciò che loro pensano. E il secondo punto era quello di aiutare sempre i genitori a ragionare non per competenze, ma sulla competenza. Cioè spesso chiedono se fanno inglese, se fanno musica, se fanno, e vanno alla ricerca della scuola che offre di più in questo senso. Noi abbiamo ragionato invece su quanto è importante sempre che la scuola educhi un po' il genitore all'idea che il bambino deve sviluppare una competenza, cioè sentirsi capace di fare le cose e lavorare per questo sull'autonomia, sulla capacità che il bambino ha di portare a termine un compito che sia adeguato alla sua età. Non importa che sappia 10 parole d'inglese alla fine dei 3 anni, però se si sa allacciare le scarpe e sa esattamente dove mettere il suo giubbottino, questo è un ottimo risultato. Poi ci siamo chiesti anche come fare tutto questo e qualcuno diceva di creare delle occasioni un pochino per raccontare ai genitori in maniera diversa la vita del bambino a scuola, quindi non fermarsi alle loro domande su che cosa ha mangiato, quanto ha mangiato, con chi ha litigato, quante volte si è cambiato, quanto piuttosto introdurre noi dei racconti sui bambini che aiutassero i genitori a vederli sotto un'ottica diversa e essere anche coraggiosi rispetto a quelle che possono essere le problematiche, cioè se si nota che un bambino ha una difficoltà o ha un bisogno, avere il coraggio e la pazienza soprattutto di contattare i genitori e di piano piano introdurre questo nuovo elemento che non è sempre semplice. E alla fine avere, insomma, tenere presente che come scuole cattoliche noi dobbiamo avere dei valori morali e religiosi sempre alti e presenti, anche laddove il genitore magari non sempre se ne ricorda e li ama, coltivarli con i bambini e trasmetterli piano piano anche ai genitori. Mi pare di aver detto tutto.
Grazie, anche qui molto ricco, poi ci dirò proprio una prima finale, ma andiamo al numero che volete voi.
Tre.
Allora, vabbè, rispetto a... ci colleghiamo anche a quello che è stato detto fino adesso, noi siamo un po' concentrati su questa società che sta cambiando velocemente e con essa chiaramente anche le famiglie, la loro organizzazione. E questa iperstimolazione che hanno i bambini, che sono molto digitali, che sono sempre super informati e che insomma spesso poi riportano anche a scuola queste loro competenze acquisite in modo insomma.
Siete voi quelli che avete scritto lentezza?
No. Esatto. E rispetto a tutto questo la scuola controcorrente dovrebbe secondo noi stimolare a questo punto maggiormente la fantasia dei bambini, che per esempio è messa a dura prova perché purtroppo sono sempre meno fantasiosi, hanno meno immaginazione, sono meno curiosi, perché hanno tutto, no? Sempre più a portata di mano, e educarli alla lentezza, quindi ritornato anche per noi questo termine, voleva dire per noi educarli al saper aspettare, alla pazienza, anche a non fare per forza tutto e subito, ma proprio dargli questo senso del tempo che non hanno più. E tutto questo chiaramente poi è collegato al discorso dell'accompagnare anche queste famiglie, quindi anche il nostro compito è proprio quello di fare la strada insieme ai genitori che vivono e che hanno scelto le nostre scuole, creando poi quella fiducia che è indispensabile per poter andare insieme.
Bene, grazie, brava. E chi manca?
Due.
Eccolo.
Allora, sulla cosa della scuola controcorrente, in che senso? Diciamo che sì, le volte la scuola è controcorrente, comunque è una scuola che si, come diceva prima, le famiglie di oggi non sono più uguali di prima, delle volte c'è un doversi riadattare alla nuova società, ai nuovi tempi, alla nuova modernità, e quindi c'è anche in questo caso qui la scuola, delle volte, per quanto si cerchi di stare al passo con la modernità e quindi tutte le nuove esigenze di questa nuova società, però ci deve essere una linea guida che secondo noi comunque deve essere un minimo conservatrice, che è magari una linea guida che si rifà alle regole o comunque ad un rispetto, piccole cose, piccoli concetti che nella società di oggi magari vengono un pochino più a mancare. E cosa facciamo per questo problema? La scuola fa quello che può all'interno del contesto scolastico per poter andare incontro alle famiglie, però è giusto che a scuola i bambini abbiano, cioè comunque la linea conservatrice dei concetti base della scuola rimanga sempre quella, non che si inizi a ribaltare anche quella, anche perché il concetto di ascoltare, anche qui c'è un dovere ascoltare le famiglie, quindi andare incontro alle esigenze delle famiglie, andare incontro ai problemi delle famiglie, andare incontro il più possibile, però è anche giusto, per sapere anche ascoltare bisogna anche mantenere una linea guida.
Benone, grazie. A posto? Anche il numero 2? 1. Sempre lei, quindi la vogliono mettere alla prova.
Sì, bravo. Naturalmente anche noi siamo d'accordo con chi ha parlato prima. Le famiglie, la scuola è cambiata, le famiglie anche, il loro rapporto con la scuola è anche peggiorato, quindi è giusto che la scuola vada controcorrente basandosi su una relazione di ascolto. Le famiglie hanno bisogno di essere ascoltate, però nello stesso tempo non mettere in discussione il loro modo di educare per non entrare in conflitto con loro. E facendo così, mettendoli in difficoltà, noi non otterremmo una collaborazione positiva nei confronti dei loro bambini. Certo è che oggi anche fermare i genitori è un problema, loro corrono, te lo lasciano, le metti al grembiulino, anzi li devi far trovare all'uscita anche il cappottino, perché sennò il bambino corre di qua, corre di là e non se lo fa mettere. Quindi per noi è ancora più complicato, però dobbiamo puntare sulla famiglia, perché le famiglie sono la base dell'educazione, poi anche noi insieme a loro. Da sole non andiamo da nessuna parte.
Grazie. Allora, grazie a lei e anche a tutti, non solo i portavoce, no, ma i gruppi che hanno lavorato, che hanno dato loro voce. E non è che possa proprio approfondire, perché avete veramente tanti elementi qui, sarebbero da approfondire, ma lo sicuramente fa parte un po' del vostro anche impegno che continua. Perciò solo alcune mie proprio impressioni, cogliendo alcune cose tra le tante che avete detto, che condivido, mi veniva in mente, proprio mentre ascoltavo, sono stato io che vi ho dato un po' il lancio sul controcorrente, eccetera, però non ci pensavo, ma mi è venuto in mente ascoltandovi, c'è un libro di tanti anni fa, degli anni 70, quando cominciava a porsi nella scuola il tema della televisione, del passato preistoria, perché oggi si pone il tema della televisione, ma allora la televisione a scuola, i mass media si diceva allora, ma era il mass media del tempo. E quindi c'era tutto un dibattito che somiglia a quello di oggi, a scuola con questo, non con quello e così via. E uno studioso del tempo, un americano, Postman, Neil Postman, scrive un libro che si intitola così, L'ecologia dei media. In quel caso per media pensate soprattutto alla televisione. E poi sotto la scuola come contropotere, e sviluppa una tesi che dice, in estremissima sintesi, oggi siamo in una società che ti dice che essere all'avanguardia anche nei sistemi educativi è dare dosi massicci di televisione, perché se questa presenza invade la società, la scuola non può mica stare fuori, dunque anche la scuola dia la televisione. Ma forse, dice, il compito della scuola, quando tutti ti dicono televisione, è dare il libro. È come dire, devi dare quello che manca per compensare e equilibrare quello che c'è. Che non è che sia male, ma seguire l'onda è, cos'è l'ultima cosa alla moda? La inseguiamo anche noi. Ma cosa perde? Pensiamo che poi lo possiamo trasferire al nostro pensiero, diventa una metafora. Cosa perde un bambino che perde il libro? Perde un altro tipo di approccio, un altro tipo di pensiero, un altro tipo. E queste cose non ne avrà più. Allora la scuola, lasciamo perdere il libro e la televisione, ma rimaniamo al messaggio, deve vedere che cosa si sta perdendo di importante. Che fluire della evoluzione sociale si dimenticherà e sarà quasi irreversibile, a meno che la scuola non ricordi. Tutti stanno correndo? Allora la scuola insegna a respirare, perché imparare a respirare ti farà anche correre meglio, ma se nessuno ti insegna a respirare avrai l'affanno. Questo è interessante, no? Potrebbe essere un altro tipo di riflessione. Allora, che cos'è che non viene più dato e che manca? Quindi mi pare che voi avete toccato, non mi avete fatto venire voi in mente questo, che non avevo in mente prima, ma se ve ne parlo è perché avendovi ascoltato mi sono ricordato di questo libro, quindi mi sembra che derivi una grande lezione per noi. La scuola che è anche un principio ecologico, l'ecologia dei media, diceva Postman, il riequilibrio. Un elemento che è irrinunciabile, ma che se non lo fa la scuola ormai quasi nessuno o nessuno lo farà, perché si sta perdendo. E questo è un elemento importante. Avete detto tante cose importanti, ma io sottolineo solo una. Un'altra cosa, detto dall'ultimo gruppo, che ricorreva però anche negli altri, ma che ha sintetizzato in questa parola, questa frase, la famiglia va ascoltata. Ascoltare è difficile, ascoltare le famiglie è difficile. Ascoltare le famiglie non significa assecondarle, non significa assecondarle, ma tu non puoi aiutarle a cambiare se non le hai ascoltate e se non si sentono capite. Perché se le mamme sono così frettolose è perché da un lato c'è l'ufficio che devono raggiungere, se no il principale non terrà conto che quella mamma è una mamma anche, purtroppo, no? Non c'è questo. Sto dicendo adesso delle cose. Se la mamma sia male, ha già consumato le ferie, i giorni di permesso e i bambini sono piccoli, e allora ti manda il bambino con la ferie a scuola. Tu dici non dovevi mandarlo, però te l'ho mandato. Cioè allora cominciare a entrare un po' dentro attraverso la via dell'empatia, come avete detto, ascoltare. Perché dall'ascolto, quando si segnala ascoltati, saranno anche più disponibili ad essere accompagnati. e emerge qualcosa che uno può dire, ma non è compito della scuola, è compito della scuola. Non c'è scritto su nessun programma ministeriale, no, è possibile scriverlo, ma è scritto forse nella nostra consapevolezza, nella nostra dimensione educativa, che là dove c'è un bisogno ci dobbiamo stare. Anche se poi possiamo dire, ma no, dovevi provvedere tu, dovevi provvedere. È vero, però intanto tu ci devi stare, non so come dire, tu ci devi stare. Allora però la scuola che sta facendo questo fa un'azione, ecco una parola che non ho speso, ma la spendo adesso, sicuro di non essere equivocato, fa un'azione politica. Politica, anche qui, cosa vuol dire? Polis. Politica è una parola greca, polis vuol dire città. Tiche, perché politica è una parola composta da due. Polis, tiche. Tiche ha due significati. Uno è fortuna, la città fortunata. Per cui fare politica, Papa Francesco nella Fratelli Tutti parla della tenerezza della politica. Di sicuro non pensiamo a noi adesso i partiti, no? Ma la tenerezza è la cura per la città, per il bene comune. Per la città felice, tiche vuol dire fortuna, felicità. Aristotele dice così, fortunata è quella città che non deve la sua fortuna al caso, ma all'impegno dei suoi cittadini. Questo è per me bellissimo. E la scuola è questo soggetto politico, cioè che fa il bene della città, che fa il bene della comunità, dei pezzi di città, cominciando dalla famiglia, anche quando sì, è sola. Perché è vero quello che dite, sarebbe bello, passa Papa Francesco, parla del patto educativo, ma dice il patto educativo si è rotto, quindi noi parliamo di una rottura, di voi l'avete testimoniato. Allora bisogna un'opera di rammendo, ricucire il patto educativo. Ecco, io penso che la vostra scuola, anche se non c'è un obbligo di legge e se ci sono tutte le giustificazioni possibili, si qualifica per questa opera di cura, perché assume su di sé anche ciò che non le compete e prende ago e filo e comincia a rammendare questa comunità fatta a pezzi. E voi lo state facendo, quello che state. Questo è andare controcorrente, no? Io vi auguro il coraggio, agire con il cuore, di andare controcorrente. Grazie.